Rock Ritual. La vostra ora con i classici del rock. Benvenuti a questa nuova puntata di Rock Ritual, qui in collegamento per gli studi di Fuori Aula Network. Con voi come sempre Giorgia Fedrigo e la nostra altra speaker invece è una presenza un po' particolare stavolta.
Sì, sono sempre io, sono Elisa Gasparoni, però questa volta purtroppo non sono a fianco a Giorgia perché praticamente sono qui a casa mia in provincia di Vicenza perché in questi giorni sono stata molto male e adesso sono in via di guarigione, però per consigli medici devo stare a casa e quindi sono in collegamento con Skype, però questa puntata insomma non ce la facciamo mancare anche perché parliamo di un grande gruppo.
Eh sì, parliamo infatti dei Judas Priest e non poteva assolutamente mancare Elisa per questa puntata così carica.
Per nessuno dei gruppi di cui parliamo, insomma, diciamo.
No, quello no, bisogna sempre esserci, quando il rock chiama noi rispondiamo.
Sì.
Noi rispondiamo sempre. Dicevamo, parliamo dei Judas Priest, un gruppo heavy metal britannico formatosi nel 69 a Birmingham, quindi nel Regno Unito. E sono considerati Judas Priest tra i massimi esponenti del genere e moltissimi altri gruppi poi si sono ispirati a loro, non solo per l'heavy metal ma anche per altri generi come lo speed metal e il thrash metal. La band fu fondata dal chitarrista K.K. Downing e dal bassista Ian Hill, ma fu il primo cantante dei Judas Priest, Al Atkins, a scegliere il nome. Questo nome lo prese dal titolo di una canzone di Bob Dylan che si chiama The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest.
E da qui diciamo che iniziarono, come del resto molti altri gruppi agli inizi, a suonare in vari locali inglesi e facendo da spalla ad altri gruppi dell'hard rock e quindi bene in tema. Nel 73 poi entrò il cantante Rob Halford, la cui sorella Susan sposò poi Ian Hill, quindi vediamo qua già degli intrecci abbastanza.
Sì, siamo partite subito proprio con la rubrica rosa, che bene o male non manca mai nelle nostre puntate.
Sì, diciamo che di solito è la fine questa rubrica, invece questa volta volevamo partire proprio dall'inizio,
sì.
Quindi una puntata speciale un po' in tutto. E grazie, diciamo, agli ottimi live ottennero già un primo contratto discografico, per cui incisero il loro primo album, che si intitola Rock and Roll del 74, ed è un album che purtroppo passò un po' con indifferenza tra critico e pubblico, perché era di stile progressive, quindi uno stile un po' particolare che è un po' difficile anche che piaccia. A noi piace però. Grazie alla presenza scenica di Halford, però il piccolo tour europeo che seguì ebbe abbastanza successo, quindi se non ebbero molto successo con l'album, il tour ebbe un buon successo.
Li salvò, diciamo. Infatti nel 76 incisero un secondo album, che è Sad Wings of Destiny, più vicino stavolta allo stile heavy metal che poi caratterizzerà un po' tutta la carriera dei Judas Priest, ed è considerato quest'album una pietra miliare del genere. Infatti, con quest'album i Judas coniarono proprio gli archetipi musicali e lirici non solo loro, ma dell'intero heavy metal, tanto che ogni brano di quest'album è considerato un vero e proprio modello. A seguito quindi di quest'album e del successo che ebbe, fecero un tour europeo che li portò addirittura a firmare un contratto con una nuova casa discografica, diversa dalla precedente, a lungo termine. Quindi
vediamo che insomma sono partiti un po' con un genere un po' diverso da quello che poi li caratterizzò, ma poi la svolta verso il genere di cui poi loro tratteranno in seguito gli diede abbastanza successo. I live invece fin da subito hanno avuto successo per loro, quindi
sì, ma vedremo anche che erano abbastanza caratteristici più avanti nelle prossime sezioni.
E lo vedremo,
restate con noi perché vedremo. E però adesso ci ascoltiamo una canzone, appunto pietra miliare del genere, che è Tyrant. A voi.
Eccoci, abbiamo ascoltato Tyrant dei Judas Priest in questa puntata un po' speciale in collegamento, diciamo, con Vicenza, oltre che al classico studio di Fuori Aula Network. E riprendiamo con quella che è la storia dei Judas Priest. Infatti, nel 77, con Sin After Sin, i Judas Priest già raggiungono un buon traguardo. Infatti, fecero un tour in cui si esibirono per la prima volta negli Stati Uniti.
Eh sì, quindi già da adesso iniziarono ad uscire dai confini nazionali per spostarsi a livello mondiale.
E non è assolutamente una cosa che capita a tutti i gruppi, soprattutto se pensiamo ai gruppi che sono un po' agli esordi, quindi tanto di merito a loro. E nel 78 esce Stained Glass, è un disco che fece dei Judas Priest una delle vere e proprie icone dell'heavy metal. E infatti questo disco in pochi mesi vende circa 250.000 copie nel Nord America,
Solo nel Nord America, quindi
quindi
pensate al numero
immaginate,
totale.
quindi un grandissimo successo già dall'inizio. E poi il tour che fecero li portò in Giappone e qui, proprio in Giappone, registrarono anche Unleashed in the East, che fu considerato uno dei primi live heavy metal di gran successo, appunto un disco di platino. Quindi veramente successo su successi già dall'inizio.
Sì, il loro successo andava espandendosi sempre più e soprattutto negli anni 80, con gli anni 80 subentra la batteria Dave Holland. I cambi in realtà di batterista furono veramente molti,
Tantissimi.
ma con Dave Holland raggiunsero una formazione un po' più stabile e insieme ad Alford, Downing, Tipton e Hill questa è considerata la formazione più nota dell'intera loro carriera addirittura. Sempre nell'80 uscì uno dei loro album più famosi, chiamato British Steel, i fan sicuramente lo conosceranno, il cui tour fu supportato dagli Iron Maiden, di cui vi abbiamo
E
parlato
quindi,
nella
sì, se
scorsa
non l'avete
puntata.
ascoltata,
Male,
riascoltatevi.
tornate indietro, andate a sentire il podcast. Questo album, tra l'altro, è una cosa che un po' magari ci riguarda, è considerato l'album heavy metal di maggiore successo radiofonico.
Ed è una cosa molto particolare perché di
Quindi.
solito il genere è difficile
Eh
che
sì,
abbia
veramente
successo.
difficile.
E
Ma
invece hanno avuto un gran successo.
meno male, d'altra parte erano anche altri tempi, forse adesso avrebbe incontrato maggiori difficoltà.
Sicuramente questo.
Dopo il tour mondiale, ci fu una breve battuta d'arresto, però, ma i Judas si ripresero con l'album Screaming for Vengeance dell'82, che fu doppio disco di platino e il loro lavoro più venduto in assoluto.
E successivamente, appunto nell'86, l'album Turbo invece fu criticato dai fan, soprattutto diciamo i fan più conservatori, quindi che amavano di più il genere che più caratterizza i Judas Priest. E questo album fu criticato perché fu un po' considerato del genere pop metal. Diciamo che fu un disco infatti più pensato per il mercato americano,
Un po'
quindi
più
più che
commerciale.
sì, più commerciale, più diretto verso il pop. E comunque diciamo che tutto sommato, nonostante le varie critiche, ebbe abbastanza delle buone vendite e il tour registrò il sold out. E quindi da qui i Judas Priest decisero di pubblicare un album live che si intitola appunto Priest Live, ed è l'87. E quindi poi successivamente tornarono con delle sonorità più classiche, con Ram It Down, che però non ottenne il successo un po' voluto, quindi diciamo delle varie peripezie che riguardano la band.
Sì,
E
io sono un po' forse dalla parte dei conservatori, nel senso che solitamente quando c'è una band che mi piace molto, tendo anch'io a restare un po' sulla formazione classica, sullo stile classico. Insomma, quando iniziano un po' a variare, mi sembra quasi che portino via qualcosa, ecco, quindi li posso capire benissimo.
io in realtà invece sono un po' più amante delle sperimentazioni. Sì, è vero, ci sono comunque, c'è sempre una linea secondo me da tenere. Ovviamente se un gruppo fa hard rock, che poi magari non passi dall'hard rock a tipo stile One Direction,
Certo.
cioè ci sono ovviamente dei limiti da tenere in considerazione, però le sperimentazioni per me sono sempre ben accette.
Ma adesso ci ascoltiamo un'altra canzone dei Judas Priest che è Screaming for Vengeance. abbiamo ascoltato un'altra bellissima canzone dei Judas Priest, Screaming for Vengeance, ma andiamo avanti con la storia. Infatti uscì Painkiller, un album classificato tra i migliori della storia del genere, quindi vediamo un altro importante inserimento nella storia per l'heavy metal da parte dei Judas Priest, in cui le sonorità divennero però più feroci e il tour per il disco fu intrapreso con Megadeth, Sepoltura e Pantera, quindi dei nomi che il metal lo padroneggiano molto bene e appunto sono più pesanti del genere classico dei Judas Priest. Durante la data di Toronto però il cantante Halford si infortunò entrando sul palco in moto, praticamente andò a sbattere contro il rialzo della batteria, probabilmente per il fumo creato sul palco e non vide l'angolo.
Troppa spettacolarità a volte.
A volte non paga. Probabilmente non vide l'angolo, insomma, del rialzo, ci andò contro con la moto e cadde. Nonostante la caduta, insomma, nonostante l'incidente, però portò a termine l'esibizione, anche se poi fu portato comunque in ospedale per degli accertamenti sulla sua salute, ma mi sembra anche giusto.
Sicuramente questo, anche perché la salute è sempre al primo posto. Io purtroppo in questi giorni lo devo dire.
E tu ce lo puoi proprio dire.
Purtroppo lo proprio posso sperimentare. Diciamo che finito il tour, Halford se ne andò dal gruppo, però forse anche per delle voci che giravano sulla sua omosessualità.
Non è ben chiara la causa, però potrebbe essere, è elencato tra uno dei motivi principali, insomma, queste voci che circolavano.
E infatti più tardi, molto più tardi, nel 98, questa fu dichiarata, e quindi diciamo che era veramente...
Non erano voci di corridoio stavolta, erano fondate.
Ora vogliamo parlare però di una fase un po' più buia della band. Infatti per circa 5 anni Judas Priest rimasero inattivi. Non si sapeva se si fossero sciolti o meno, quindi fan super preoccupati. Però poi i Judas Priest fecero delle audizioni per scegliere un nuovo cantante e scelsero Ripper Owens, che aveva un gruppo di cover proprio dei Judas Priest. Era diciamo un fan che diventò poi membro della band.
Non solo membro, proprio un vero e proprio frontman.
Esatto, e quindi è una cosa molto particolare. Però nonostante questo i fan furono scontenti di questo e quindi ci furono ulteriori scissioni, scusate, tra i fan tradizionalisti e quelli un po' meno tradizionalisti, quindi questa cosa portò a una scissione all'interno dei fan.
Owens comunque reggeva il confronto vocale con Halford, però il suo sound era più pesante, cioè lui con la sua entrata diede un sound più pesante ai lavori della band, ed era questo in realtà che non andava così a genio, insomma, ai fan più tradizionalisti. Tanto che il secondo album pubblicato con lui alla voce nel 2001, Demolition, fu il meno venduto della carriera intera dei Judas Priest insieme al loro primo album Rock and Roll. Così Owens decise di uscire dalla band, forse un po' a malincuore dato che comunque erano i suoi idoli, e i fan dopo questa uscita volevano avere di nuovo Halford alla voce. La band diceva che non ci sarebbe mai stata una reunion, ma forse proprio per queste spinte dei fan e per riguadagnarsene anche un po', dato che li avevano lasciati, reintrodussero Halford nella band nel 2003.
Ora, dopo avervi parlato un po' di alti e bassi della band, vi vogliamo far ascoltare uno dei grandi successi dei Judas Priest che sicuramente tutti voi conoscerete. Parliamo di Painkiller, ascoltatela.
Ed è proprio giusta per te, direi, Elisa, in questo periodo.
Purtroppo sì, dobbiamo ricordarlo.
Speriamo che non sia giusta anche per qualcuno di voi che ci sente da casa, comunque è una canzone stupenda, quindi Painkiller.
E abbiamo ascoltato Painkiller, una delle canzoni più amate dei Judas Priest.
E più indicate in questo momento.
Sì, dobbiamo proprio ricordarlo, insomma.
Ora, è un augurio di guarigione.
Grazie mille. E ora vogliamo parlare di quello che è un po' lo stile della band e non solo. Diciamo che Judas Priest hanno tuttora un'immagine fuori dagli schemi, un po' da centauri con oggetti appunto di cuoio, porche, anfibi, moto.
Come abbiamo detto appunto, le portavano anche sul palco le moto.
Ma è una gran bella cosa secondo me.
Nelle loro esibizioni abbiamo visto che comunque tutti gli artisti di cui abbiamo parlato bene o male avevano degli elementi spettacolari durante i loro live, e Judas Priest usavano delle moto.
E oltretutto avevano molte parti ambigue e dei sottintesi sessuali e religiosi sia nei testi che nelle loro immagini. E per i loro tempi, per una società un po' conservatrice, furono un po' sì, criticati, no? È anche abbastanza normale pensarlo.
Addirittura erano considerati oltraggiosi e pervertiti.
Sì,
quindi
una cosa sulla.
Le accuse però non mancarono.
Sì, però comunque diciamo che nonostante le critiche, loro sono un po' considerati un emblema per lo stile, diciamo, del heavy metal, per l'iconografia e per il resto, quindi la loro immagine e i loro testi sono da considerare proprio come un emblema. E dobbiamo dire che appunto, a proposito di queste critiche, furono spesso oggetto di critiche dalla PMRC, che è la Parents Music Resource Center. È un po', per spiegarla in termini molto brevi, una specie di censura che protegge i bambini e i ragazzini dai contenuti un po' considerati pericolosi, e quindi come se fossero un po' dei genitori protettivi che appunto facessero appunto da protezione per i loro figli.
Sì, tanto che questa associazione PMRC inserì il brano dei Judas Priest Eat Me Alive nella lista chiamata Filthy 15, cioè una lista di 15 brani considerati tra i più osceni di quel periodo. In particolare Eat Me Alive è stato inserito per le tematiche sessuali esplicite.
Giustamente, come si può già capire un po' dal titolo, però insomma.
Sì, però passiamo a un'altra sezione che molto spesso incontriamo nel nostro programma parlando di queste amatissime band, cioè il satanismo. Quello non è mancato neanche a Judas Priest. Infatti nell'estate del 90 furono chiamati in tribunale per una causa intentata a loro dalle famiglie di due ragazzi suicidi. L'accusa era di aver indotto questi due ragazzi al suicidio tramite dei messaggi subliminali contenuti nelle loro canzoni, se ascoltate al contrario.
E anche di nuovo ci siamo.
L'avevamo spiegato bene con Stairway to Heaven, ma vediamo che anche altri artisti, insomma, sono stati oggetto di critiche.
E ci teniamo a ribadirlo, noi le canzoni preferiamo ascoltarle per il verso giusto.
Assolutamente. La canzone in questione, dato che hai proprio citato le canzoni, Better By You, Better Than Me, che al contrario sembrerebbe dire do it, quindi fallo.
Sì, un po', no, a noi piace ascoltarle.
Per questi due ragazzi do it riferito al suicidio.
Sì, e quindi appunto nel 23 dicembre dell'85 due ragazzi di 18 e 20 anni, un po' con problemi già di loro di socializzazione, si spararono con un fucile. E uno di loro morì sul colpo, l'altro invece rimase sfigurato in volto e morì 3 anni dopo. E anche ebbe tantissimi interventi chirurgici per danni al cervello. E come sempre però le accuse si rivelarono infondate. Però questo purtroppo fece slittare l'uscita di Painkiller.
Painkiller, che di cui vi abbiamo parlato prima, non vi avevamo detto appunto di questa pausa, di questo slittamento, perché insomma volevamo ricordarlo adesso.
Ecco, infatti, a proposito di questo, dobbiamo ricordarvi una citazione che recita così: I believe that alcohol and heavy metal music, such as Judas Priest, led us, or even mesmerize us, into believing that the answer to life was death. E quindi, in traduzione, io credo che l'alcol e la musica heavy metal, come Judas Priest, ci hanno condotto, o almeno ci hanno illuso nel farci credere che la risposta alla vita fosse la morte. Quindi questa citazione appunto di Van...
Questa era la citazione appunto che il ragazzo sopravvissuto scrisse in una lettera alla madre dell'altro ragazzo, suo amico invece morto sul colpo, in cui proprio lui stesso dava la colpa alla musica dei Judas Priest per il gesto che avevano fatto. Le accuse però, come vi abbiamo detto, insomma, furono ritenute infondate, anche se tutta questa storia insomma non contribuì positivamente all'immagine dei Judas Priest. Come abbiamo visto, però, insomma, con Painkiller riuscirono comunque a risollevarsi. Però adesso ci ascoltiamo un'altra grandissima canzone dei Judas Priest, un po' in tema forse con questo argomento. Ascoltiamo infatti Touch of Evil.
Yeah.
nostri, eccoci qui dagli studi di Fuori Aula Network. Abbiamo appena ascoltato un'altra grandissima canzone dei Judas Priest, Touch of Evil, in correlazione al tema del satanismo detto nella sezione precedente, ma passiamo un po' al loro stile musicale, stacchiamoci un attimo da questi temi più oscuri. I Judas Priest infatti furono una delle prime band heavy metal ad usare la doppia chitarra, combinata allo stile vocale di Halford, che aveva una voce acuta e potente che si sviluppava addirittura su 4 ottave, quindi una grande estensione vocale. Inoltre i Judas Priest suonavano in modo più veloce rispetto ai contemporanei e avevano un suono più pesante per le chitarre, e passavano da melodie semplici e dirette a brani invece più complessi e strutturati. Tutto questo ha influenzato il thrash metal di fine anni 80, sia per il suono, abbiamo detto, più pesante delle chitarre, sia per la tecnica.
E infatti una citazione proprio così pari pari recita che il loro sound sarebbe di pesantezza del Black Sabbath, più una raffinatezza dei Deep Purple e più rock delle Zeppelin, quindi addirittura sono stati paragonati a queste grandi pietre miliari. Oltretutto dobbiamo dire che rivoluzionarono la moda dell'heavy metal, influenzando lo stile di molte altre band, come abbiamo visto appunto in altre puntate, come molte band influenzarono altre, anche i Judas Priest influenzarono molte altre band.
Sì, e loro addirittura più che di stile musicale o sonorità, qua proprio c'entra il campo della moda, perché
esatto.
Io vedo che comunque questi elementi ormai sembrano quasi banali nel metal, invece per i loro tempi non lo erano, e anzi furono proprio loro, abbiamo detto, a introdurli.
Sì, e appunto furono tra i fondatori del movimento New Wave of British Heavy Metal, sviluppatosi nel Regno Unito sul finire degli anni 70.
Inoltre i Judas Priest, questa è una cosa un po' curiosa e carina, è una delle band ad aver ricevuto in assoluto più album tributo. Addirittura gli Slayer, quindi una band che fa metal molto più pesante di quello dei Judas Priest, erano originariamente una loro cover band, quindi facevano delle cover delle canzoni dei Judas Priest. Ma molte altre band in realtà hanno dedicato loro delle cover, e grandissimi nomi, tra cui ricordiamo Angra, Arch Enemy, Blind Guardian, Death, Doro Pesh, Gamma Ray, Hammerfall, Primal Fear, Saxon, Skid Row, che io adoro, qui devo fare un inciso.
Vabbè, Slayer, sicuramente non sei l'unica.
Slayer, appunto, ma anche Stratovarius, Testament, Virgin Steel e Vital Remains, quindi chi più ne ha più ne metta. E
sì,
i generi di queste band sono veramente i più vari in assoluto.
E infatti ci sono moltissime band che hai citato che un po' si discostano, nel senso, dai Judas Priest, in quanto sono più pesanti nel suono, certe.
Più pesanti, ma anche più leggere.
E
dicevamo,
certe sono anche molto più leggere, quindi vediamo che i Judas Priest hanno dato un po' una base per poi dare ispirazione a molte altre band, anche importanti.
Abbiamo detto che loro si discostavano dal pop metal, che i fan non erano contenti della loro versione pop metal, ma tra queste band che abbiamo citato invece il pop metal c'è. E comunque vediamo che sono stati di ispirazione al pop metal, quindi Judas Priest.
E ora vogliamo farvi ascoltare questo grande pezzo dei Judas Priest che si intitola Nightcrawler.
A voi.
Eccoci, abbiamo ascoltato Nightcrawler dei Judas Priest e ora passiamo, diciamo, a quelle che sono le news che li riguardano. Infatti Judas Priest, dobbiamo dire proprio come primissimo dato, proprio concreto, hanno venduto oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo e sono stati definiti Metal Gods.
A mio parere, giustamente comunque, è un titolo che si meritano.
Sicuramente. E il destino di Owens, che da fan sfegatato divenne frontman poi di Judas Priest, ispirò il soggetto proprio del film Rockstar del 2001, in cui la sua parte è stata affidata a un certo Mark Wahlberg, e il gruppo del film fu chiamato appunto Steel Dragon,
e inoltre riprende piuttosto bene quella che è stata la storia dei Judas Priest nel loro complesso, per appunto la storia sì di Owens, ma anche per il tema dell'omosessualità di Alford. Compare la storia dei Judas Priest, compare in toto, quindi sì, guardatelo, sia che siate fan dei Judas sia che non lo siate, perché è un film da vedere assolutamente,
ma poi da consigliare, insomma.
Eh sì, i Judas infatti furono anche contattati per collaborare alla colonna sonora, ma rinunciarono per divergenze personali con il produttore. Ahimè, devo dire, un po' forse a malincuore rinunciarono, cioè per i fan, però la colonna sonora
merita lo stesso,
quindi hanno fatto lo stesso un grandissimo lavoro che va premiato. Ma passiamo ad altri premi. Infatti il 31 gennaio 2010 i Judas Priest vinsero un Grammy Award col brano Dissident Aggressor per la Best Metal Performance. Altri eventi importanti di questa band sono stati nel 2004 la partecipazione come headliner all'Ozzfest, e nel 2008 parteciparono invece al Metal Masters Tour con gruppi quali Heaven and Hell, Motorhead e Testament. Ma abbiamo detto all'inizio della sezione che i Judas Priest sono stati definiti Metal Gods, quindi
ascoltiamoci Metal Gods, a voi!
We'll be right back.
E abbiamo ascoltato Metal Gods. In conclusione, appunto, non potevamo mettere una canzone più appropriata alla band, visto che sono i veri e propri Metal Gods. Ma se volete documentarvi su questi dei del metal, Giorgia adesso vi dirà i contatti che li riguardano.
Eh sì, per continuare a seguire i Judas Priest anche oltre alla nostra ora passata insieme, potete visitare il sito www.judaspriest.com e li trovate inoltre su Facebook con la loro pagina ufficiale che si chiama Official Judas Priest. Questa volta i contatti sono pochi, sono solo questi, ma importanti direi. Ma anche noi siamo su Facebook, già che ci siete per cercare Judas Priest, trovate anche noi.
Infatti ci trovate su Facebook con il nome Rock Ritual trattino fuori alla network e qui troverete moltissimi contenuti extra che in puntata ovviamente non possiamo definirvi.
Purtroppo il tempo è limitato, quindi...
Il tempo è limitato e quindi già è difficile scegliere cosa mettere in puntata, però per fortuna ci sono i social che ci aiutano e oggi diciamo che è proprio la prova più evidente di questo, grazie a Skype. E poi su Twitter ci trovate con @ritualonfun e poi per le foto su Instagram, che sta crescendo abbastanza bene devo dire, però
meno male. Seguite,
no? Ci trovate con il nome rock.ritual.fan. Con questa puntata un po' speciale che speriamo non si ripeta, perché insomma spero di stare meglio al più presto,
speriamo, noi tutti te lo auguriamo,
grazie. Questa puntata in collegamento con la provincia di Vicenza è tutto, io sono Elisa Gasparoni
e invece dagli studi di Fuori Aula Network Giorgia Fedrigo, ci sentiamo la prossima settimana, ciao.
Rock Ritual, la vostra ora con i classici del rock.